Sono le 8 e 29 minuti, bentornati a Giorno Fatto qui su Radio RVD. Tra l'altro, dopo aver chiuso appunto la discussione su trivelle, ancora un tema per la provincia polesana, ma noi voltiamo completamente pagina ed entriamo nello spazio dedicato ai concordi alla radio, creato in collaborazione con l'Accademia dei Concordi, che ahimè è arrivato all'ultima puntata della nostra lunga scaletta. Vorrei ripercorrere la storia dei concordi alla radio qui in questo momento, ma toglierei troppo spazio all'ospite che è già qui con noi, ci sta già ascoltando. Io do il benvenuto alla professoressa Anna Bettoni. Buongiorno.
Ringrazio molto per questa ospitalità che mi onora.
Ma siamo noi a ringraziare lei, anzi mi permetta di leggere una breve introduzione, mi corregga se dico qualcosa di sbagliato. Lei è professoressa di letteratura francese all'Università di Padova, socia corrispondente dell'Accademia dei Concordi dal 2018, è stata senatore accademico, poi direttrice del Dipartimento degli Studi Linguistici e Letterari, sempre di Padova. Specialista di civiltà letteraria del Cinquecento e lavora principalmente su autori che si situano nella zona del confine confessionale tra cattolicesimo e riforma. Grazie ad indagini in storia del libro, i suoi studi hanno spesso messo in luce aspetti della rete intellettuale che si tesseva nell'Europa dell'epoca attorno ai testi della riflessione religiosa. Quindi si è dedicata per molto tempo a questo particolare momento storico, letterario, culturale, filosofico e oggi, partendo proprio da questa sua grande esperienza, tratteremo il tema del viaggio. Io partirei dal titolo che è stato scelto per questa puntata, Il ritorno del viaggio, voci di intellettuali europei fra 5 e 600. Ecco, la prima cosa che colpisce è il ritorno del viaggio e non dal viaggio.
Sì, sembrerebbe quasi un errore, ma in realtà a me interessa proprio il gioco di parole che si crea fra il ritorno dal viaggio, che sarebbe la formula normale, e il ritorno del viaggio, proprio perché oggi con voi mi permetterei di riflettere sulla possibilità che stiamo vivendo oggi, no? Noi come uomini contemporanei, la possibilità di tornare a viaggiare, quindi il ritorno del viaggio, certo, ecco, per noi.
Certo, sì, viaggio, sì. Tema che è stato affrontato moltissimo in questo periodo di pandemia, insomma la difficoltà del viaggiare, lo spostarsi, del muoversi, e quindi immagino che ci sia anche questo all'interno della riflessione, forse nasca un po' da questo la riflessione.
Sì, nasce da questo di sicuro. Mi interessa, ecco, mettere l'accento su una forma di perdita, non so come dire, volutamente non dico una forma di sofferenza, una forma di afflizione, perché mi sembrerebbe eccessivo, ma una forma di perdita, sì, quello sì, che l'isolamento, l'immobilità coatta, il confinamento, lockdown, tutte queste cose hanno causato al vasto mondo dei viaggiatori, ecco, e intendo viaggiatori di tutti i tipi, quindi viaggiatori di brevi o di lunghe distanze, con destinazioni frequenti oppure rare, con destinazioni casuali oppure necessarie, tutti i viaggiatori, tutte le persone che erano abituate a muoversi. Ecco, la riflessione che vorrei fare con voi oggi resta, questo lo vorrei precisare, resta accanto proprio, di fianco a tutto il rispetto che è dovuto alla tragedia economica, e quindi accanto alla tragedia economica del mondo dei viaggi in senso lato, dalla piccola agenzia con la sua vetrina piena di immagini di isole, dalle spiagge bianche, certo, fino alla grande compagnia aerea che ha tutti i mezzi parcheggiati a terra, quindi dal collaudatore di carrelli d'atterraggio fino all'autista di Pullman. Ecco, io credo che sicuramente è un settore che si è trovato assolutamente in ginocchio, certo, e che deve rialzarsi adesso, deve rialzarsi per forza con tutte le fatiche che farà e con tutto il nostro rispetto. Quindi io intenderei, con tutto il rispetto per le perdite grandi, concrete, serie, vorrei comunque alludere a questo senso di perdita piccola, perdita individuale, ma poi forse anche un pochino sociale, per portare la mia riflessione oggi verso un insegnamento molto antico che viene dagli inizi proprio dell'età moderna. Ecco
sì, età moderna che si apre con una grande rivoluzione, quella del libro a stampa, e che quindi cambia chiaramente il mondo della cultura e della comunicazione, ma che ha un effetto anche a livello proprio di quello che è il pensiero degli intellettuali ed il progresso della società. Quindi lei cita l'età moderna, il tema del viaggio, e quindi inizierei a mettere insieme questi due ingredienti.
Sì, età moderna e tema del viaggio. Ha proprio ragione. Per riflettere all'importanza di un ritorno per noi del viaggio, allora, vorrei mettermi proprio all'ascolto, come fossimo in una radio che attraversa i tempi, all'ascolto di voci di intellettuali europei che fra il 5 e il 600, quindi fra il 16 e il 17 secolo, furono soprattutto grandi, grandissimi umanisti, quindi intellettuali che furono uomini di legge, spessissimo uomini di legge, diplomatici, servitori delle monarchie, ma sempre provvisti della doppia formazione, formazione giuridica e formazione letteraria, e di fondo profondamente letteraria, cioè una formazione classica come era in uso a quell'epoca. Certo. E vorrei riferirmi soprattutto, innanzitutto, a voci di precettori, cioè di coloro che furono maestri a casa, in patria, a casa loro, e che poi sulle strade d'Europa divennero accompagnatori, quindi professori a casa e poi compagni, accompagnatori nel senso di compagni di viaggio, di giovani rampolli delle aristocrazie europee, aristocrazie per le quali il viaggio era un indispensabile momento di formazione proprio. Certo. Cioè, i precettori, quindi questi maestri a casa, accompagnatori sulle strade d'Europa, accompagnando i loro allievi, sapevano proprio cogliere la loro crescita, l'evoluzione intellettuale, l'evoluzione morale dei giovani nel confronto con culture, usi, costumi stranieri, come fosse un'altra lezione, no? Il viaggio, certo, come una lezione.
Che poi in realtà questa idea del viaggio come lezione la stiamo molto promuovendo, almeno prima della pandemia che chiaramente ha scombinato le carte, la promuovamo molto, pensiamo solo al progetto universitario, il progetto Erasmus che porta gli studenti a girare per tutta Europa. Ecco, però all'epoca c'era una cosa molto curiosa, l'Italia era una destinazione privilegiata, era, se vogliamo, il punto di riferimento culturale per usi e costumi di grande raffinatezza e modernità, quindi eravamo praticamente il centro delle mete di viaggio culturali e formative.
Sì, eravamo molto di moda, ecco.
Esatto.
Eravamo i più raffinati d'Europa, i più moderni d'Europa. Insomma, ci stiamo provando per ritornare ad esserlo anche oggi. Comunque, certo, se guardiamo al viaggio in Italia, in particolare per l'epoca, per il 5-600, a me sembra che un buon esempio di avvio, di riflessione, può essere quello di un giurista slesiano della Slesia, che si chiamava Paul Enzner. Paul Enzner era un precettore presso l'importante casata dei duchi di Rediger in Slesia. E Paul Enzner scrisse un manuale di viaggio che uscì per la prima volta a Norimberga nel 1612, che attribuisce proprio all'Italia un posto assolutamente d'onore. Questo manuale era intitolato in latino, perché era la lingua universale dell'epoca, come certo, per noi l'inglese. Il manuale era intitolato Itinerarium Germania, Gallia, Anglia, Italia, quindi itinerario in Germania, Francia, Inghilterra, Italia. E questo manuale non era altro che il risultato di una rielaborazione attentissima, una rielaborazione delle esperienze vissute sulle strade e nelle città d'Europa durante un lunghissimo viaggio in cui questo precettore aveva avuto il ruolo proprio di accompagnatore, di guida vivente, come se fosse un libro invece guida una persona, certo, una guida vivente e anche vivace, nella formazione del giovane che era il suo allievo, il giovane Christoph von Rediger. Quindi il libro, il manuale, è come specchio del suo autore, il libro diventa come l'uomo, no? E diventa poi, una volta che è pubblicato, una guida che resta valida per un grande pubblico di lettori viaggiatori. Anzi, l'Itinerarium di Enzner è una delle guide di viaggio più universalmente riconosciute come efficaci, come affidabili, in questa Europa della prima età moderna che ci interessa, e soprattutto è un manuale che ha un carattere particolarmente rilevante ai fini di una riflessione come quella di oggi sul ritorno del viaggio, perché perché l'origine di questo manuale è insegnare, cioè la genesi del manuale, l'origine del manuale è pedagogica. I motivi per cui è stato scritto sono quelli che muovono il precettore che deve insegnare, quindi vorrei dire un precettore, un maestro che ha una forma di responsabilità nella formazione del giovane. È per questo che mi interessa questo libro.
Certo che, insomma, quando parliamo di un manuale di viaggio, un qualcosa che riguarda il viaggio, ce lo immaginiamo sempre più in chiave turistica, se vogliamo, no? Quindi
sì.
Si va, si vede. Mentre questa opera ha forse un valore un pochino più tecnico.
Sì, è anche una guida tecnica, cioè su come viaggiare e su cosa vedere, no? Nella mentalità dell'epoca si diceva vedere e non visitare un luogo.
Okay.
Quindi è assolutamente una lista di informazioni su cosa vedere, quindi è tecnico, di sicuro, lei ha perfettamente ragione. Però c'è una cosa da dire, è un libro che si apre alla prima pagina con una dedica, che il lettore viaggiatore deve leggere per forza perché è la prima pagina, ed è una dedica che pare offrire al lettore benevolo, si diceva all'epoca, il lettore gentile, il lettore benevolo, pare offrire un manuale morale, cioè è una guida tecnica, ma sembra offrire un'opera morale, come se il contenuto, quindi la mappa per muoversi fra le città di tutta la Germania, di tutta la Francia, di tutta l'Inghilterra e soprattutto di tutte le città d'Italia di allora, ammirando tutti i particolari, passo dopo passo. Ecco, questo contenuto, quindi la mappa, servisse in realtà a costruire un'altra cosa, qualcos'altro, come se il contenuto di questo manuale servisse non a viaggiare, ma a costruire l'animo del viaggiatore. Infatti Paul Enzner apre questo itinerarium con un'apparente banalità. Lui scrive, perché è noto a tutti, scrive, notum est omnibus, è noto a tutti che il viaggio porta alla sapienza, sembra una banalità, no? Porta alla sapienza, al viaggio, a quella sapienza che deriva dall'offerta della multiforme varietà, mutasquere et salias. Ma lui prosegue poi spiegando la gigantesca, questo che ci sorprende, lui spiega la gigantesca lezione di umiltà che è insita nella sapienza acquisita dal viaggiatore. Lui scrive: non si impara dal viaggio l'insolenza dell'abito, la sfacciataggine del vestito, è sorprendente, vestitus insolentia. Non si impara la dissolutezza della vita, la dissolutezza dei costumi, e non si impara l'impietà, lui scrive.
L'impietà, che è
l'impietà.
Un termine molto interessante, ha un significato religioso senza dubbio, però visto che stiamo parlando di un tema da un punto di vista più morale, probabilmente ha anche un significato più vasto.
Sì, per questo precettore che doveva insegnare a costruire l'animo del viaggiatore, l'impietà era come una macchia morale, no? Una macchia proprio che va dentro nel cuore. Era il contrario per lui, l'impietà era il contrario per eccellenza della qualità dell'esule, la qualità del profugo, del viaggiatore per sopravvivenza, no? Il pio Enea nella tradizione classica. E faceva parte, e la dedica che apre il manuale dell'itinerarium è chiarissima, no? Su questo argomento, l'impietà faceva parte dei difetti gravissimi che l'esperienza di viaggio sapeva cancellare. Quindi l'impietà, lui dice, anche il fastidio delle cose, così evidentemente conosciuto da chi si chiude nell'immobilità della propria esistenza in patria, fastidium rerum, la convinzione che si possa acquisire qualsiasi cosa gratis, lui scrive, sine subtilis, senza spese. Ecco, è un difetto, la convinzione che si possa acquisire tutto facilmente, tutto gratis, per lui era un difetto che rientrava nell'impietà. E nella presentazione di un senso morale profondissimo del viaggio, il precettore Enzner, lui, si inchinava invece, proprio si inchinava in questa dedica che alla fine è per nulla tecnica proprio, si inchinava alle qualità dell'uomo viaggiatore che torna a casa, alla fine della sua strada, torna a casa più ricco, consapevole delle fatiche che sono necessarie alla ricchezza, ricchezza interiore in questo caso, ma provvisto di tante cose, la conoscenza delle altre lingue, l'esperienza di usi, mestieri, stili diversi, ma soprattutto da tutto questo formato nella pietà, quindi educato nella pietà, lui scrive.
Ecco, sì, forse oggi non diremmo più formato nella pietà per riferirci a questo cambiamento che avviene durante il viaggio, ma sinceramente si nota quello che viene descritto in questa introduzione, le persone che per lavoro, per passione, comunque sono abituate a viaggiare molto, e secondo me è una cosa veramente interessante come sia stata scritta molto tempo fa e ancora oggi sia effettivamente riscontrabile, prove alla mano, basta conoscere qualcuno appunto che viaggia tanto per passione o per lavoro. Ma io tornerei sull'opera di Hentner per andare a parlare di quello che invece è l'aspetto più pratico, anche perché insomma ci dà l'idea di cosa volesse dire viaggiare all'epoca.
Sì, sì, era molto complicato viaggiare all'epoca e c'era questa dimensione della curiosità del vedere. Infatti questa guida, l'Itinerarium di Hentner, è una guida destinata a lettori che erano viaggiatori e che a questo manuale dell'Itinerarium si appoggiavano per vedere, come facciamo noi con qualsiasi guida di viaggio oppure con internet, con quello che troviamo in rete. Allora per lui, per Paul Hentner, era importante spiegare ai suoi lettori viaggiatori come vedere, ma vedere in modo sistematico, in modo da non perdersi niente, no, delle tappe che si seguivano, e vedere in modo sistematico con istruzioni molto dettagliate, in modo da acquisire per ogni tappa, e lui dà la lista, acquisire informazioni secondo una lista, quindi informazioni sulla regione, poi spiega il nome delle città, poi spiega la composizione sociale delle città, i fiumi, i mari, i monti, le foreste, gli edifici pubblici, gli edifici religiosi, gli edifici privati, il tipo di governo, quindi era proprio un sistema di osservazione. Ma alla conclusione di questo sistema, che lo potremmo quasi chiamare un sistema di esperienza, no? Il sistema di esperienza di un viaggiatore che non viaggia a caso, ma viaggia sulla base di istruzioni. Alla conclusione di questo sistema di esperienza, che non solo pratico ma anche proprio tecnico, abbiamo un'altra sorpresa, perché coerentemente con l'avvio morale della dedica di Hentner al benevolo lettore, l'ultima parola del libro, proprio l' ultima pagina, era data al rendimento di grazie a Dio. L'ultima parola era data al rendimento di grazie a Dio. Quindi alla fine del viaggio le istruzioni di Paul Hentner, che erano istruzioni tecniche, invitavano il viaggiatore a rendere grazie, rendere gloria, rendere lode e rendere onore a Dio. Il motivo di questo rendimento di grazie, gloria, lode, onore a Dio era esplicitato, era spiegato molto nel dettaglio. Allora, si rendeva grazie a Dio per avere innanzitutto tratto i viaggiatori fuori dalla peregrinazione, no? E il testo usa una parola latina, naturalmente è in latino, e dice eductus, tratto fuori dalla peregrinazione, dal viaggio, eductus. Poi, seconda cosa, si rendeva grazie a Dio per aver portato via i viaggiatori da un luogo all'altro, portato via i viaggiatori che passavano attraverso i pericoli, quindi il testo dice deductus, e i pericoli del viaggio sono indicati con la parola latina discrimina, discriminarerum, e poi alla fine si ringraziava Dio per aver riportato a casa, quindi ricondotto in patria i viaggiatori sani e salvi. Ma questa conclusione, questo rendimento di grazie a Dio per aver tratto fuori i viaggiatori portati via dai pericoli, riportati a casa, continuava perché era rivolta anche al futuro, sempre con i verbi del condurre, ducere, perché quest'uomo che è stato viaggiatore e che ora percorre il viaggio della vita di sempre a casa sua, sia condotto, quindi la speranza è che sia condotto alla meta, e quindi sia condotto alla patria celeste. E questo paradossalmente potrebbe interessarci meno, se non che ci conferma il continuo parallelo fra il viaggio che nelle istruzioni della guida si è appena concluso, il viaggio concreto, e il viaggio della vita. Entrambi sono viaggi attraverso quei pericoli che Enzner nomina appunto come discrimina, discriminarerum. E discrimina vuol dire i punti di frattura, le scelte al bivio delle strade. Mm-hmm. Quindi lungo le continue scelte necessarie ad ogni bivio, potremmo dire lungo i pericoli, ma in realtà ogni pericolo è identificato come un discrimen, cioè come una scelta. Quindi lungo le continue scelte, il viaggio sulle strade del mondo e il viaggio della vita hanno come comune denominatore questo Dio che conduce, un Dio che conduce fuori, conduce via, conduce a casa, sempre tenendo per mano, dice il testo, tenendo per mano.
Ecco, sì, ed è il tema della mano è in realtà un tema che accompagna, se vogliamo, è un'immagine che accompagna e che viene anche rievocato in altre situazioni, altri contesti. Un'immagine molto simbolica, però siccome non vorrei poi perdere un po' il filo, visto che purtroppo il tempo è sempre... Esatto, sì, è sempre tiranno, infatti io rimarrei a parlare veramente tantissimo di quest'opera, perché secondo me ci sono un sacco di spunti che a chi piace viaggiare ci si riconosce poi all'interno. Sì, ecco. Sì. Io proseguirei in questo viaggio del viaggio e andrei magari a vedere quelli che sono anche altre visioni, altre interpretazioni di questo concetto di uomo viaggiatore.
Sì, 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 c'è da dire una cosa che... Sì. Enzner si colloca naturalmente entro un contesto che è il contesto di questi inizi dell'età moderna, che è un contesto umanistico in cui si dava una forma di centralità all'uomo. Okay. E quindi la posizione di un precettore che insegna al suo allievo che sì, è formativo compiere questo viaggio, ma sempre con una mano che accompagna, sembra quasi andare contro, no, la necessità che l'uomo sia al centro dell'universo, perché la mano che accompagna è appunto un riconoscimento di umiltà, è un riconoscimento della necessità di un intervento esterno, come lo aveva per esempio detto anche Michel de Montaigne nei suoi saggi. Michel de Montaigne era un grandissimo viaggiatore e ha scritto una importante opera che sono i saggi nel 1580. Era un grandissimo viaggiatore che era anche passato da Rovigo e aveva nel suo diario di viaggio parla addirittura di Rovigo. Parla di Rovigo e la definisce come una piccola città, una piccola cittadina, che per esempio era una città, guardi, riprendo un attimo la citazione che avrei anche sott'occhio. Sì. Allora, Michel de Montaigne nel suo viaggio, dunque era il novembre, sarà passato da Rovigo al 14 di novembre del 1580, perché era partito da Padova il 13, e definisce Rovigo come una piccola città, villette, lui dice in francese, che era caratterizzata dall'uso del commercio del sale, poi spiega che era una città con alberghi di posta per lui, che avevano ottimi materassi, migliori di quelli francesi. Montaigne scrive che a Rovigo, lui dice, les lits sont mieux faits, plus unis à toute force de matra. Bene. E poi è una cittadina che lui spiega avere ottimo cibo e lui si confronta alla diversità rispetto a quello che lui conosceva, per esempio degli arrosti, è molto dettagliato nel suo diario di viaggio, e dice che a Rovigo lui ha mangiato un arrosto non accompagnato da lardo, che per lui era una roba strana, eppure era molto favorevole al gusto, va bene.
Okay, quindi allora, insomma, gli è rimasta impressa positivamente
Rovigo. E Montaigne è quel grande filosofo che aveva combattuto in un certo senso nei suoi scritti, aveva criticato nei suoi scritti proprio l'immobilità di un uomo che fosse sicuro di poter operare stando fermo nelle sue certezze senza il sostegno di una mano di Dio. Quindi è lui che mette in crisi il sistema di centralità dell'uomo. E il viaggio per lui diventa una forma di necessità per questo uomo che riconosce la mano di Dio che lo accompagna, La necessità, la sua formula era la necessità di limare, strofinare il proprio cervello contro il cervello degli altri. Questa era la formula che lui utilizzava, che era una formula che alla fine dà un risultato, perché per Montaigne, che ha visto tante città, che ha visto anche Rovigo, che ha mangiato l'arrosto con lardo, senza lardo, e che ha detto guarda, è buono anche senza lardo e io non me lo aspettavo. Ecco, per Montaigne il risultato dell'uomo viaggiatore è quello che lui definisce in modo totalmente sorprendente, l'onest'uomo. L'onest'uomo per lui, proprio ha una definizione, è l'uomo, in francese lui scrive mêlé, l'uomo mescolato, no? L'uomo misto, l'uomo meticcio, ecco, l'uomo meticcio nel cuore e meticcio nella mente. E per lui questo onest'uomo, l'uomo meticcio nel cuore e nella mente, è l'uomo che si è formato con la strofinatura del proprio cervello contro il cervello degli altri, quindi l'uomo che si è formato mangiando l'arrosto senza lardo e avendone la sorpresa. Ecco, sembrano banalità, però per la mentalità dell'epoca, che è per noi una forma di insegnamento, perché no?
Certo.
Qualcosa che andava veramente contro l'idea di una centralità dell'uomo che si dava tanta importanza. Viaggiare è una forma di umiltà per l'epoca.
Certo, ed è, se vogliamo, ancora oggi per molti versi è così, insomma. Se escludiamo il viaggio inteso come vado al mare una settimana, andare in altri paesi, in altri stati, conoscere altre culture è sempre una forma di umiltà. In chiusura io vorrei dedicare ultime due parole sempre al tema del viaggio, però purtroppo molto velocemente, anche se era un'altra visione molto interessante, a quella ancora più datata, se vogliamo, perché in realtà questa idea che dell'uomo che deve viaggiare è ben datata, mettiamola così.
Sì, certo.
Quindi,
se torniamo molto molto indietro, potremmo quasi arrivare a Socrate, ecco, se proprio volessimo andare alle origini della cultura occidentale. Non so, diciamo che la cultura greca è la cultura che ha posto le basi della nostra, quindi di tutta la cultura occidentale. Se volessimo tornare a Socrate avremmo quasi una sorpresa, perché Socrate, che è il riferimento della saggezza, lui si diceva cittadino del mondo senza essere mai uscito da Atene, cioè lui non aveva mai viaggiato, eppure si diceva cittadino del mondo. Perché? Perché aveva compiuto il viaggio che ogni uomo, stando fermo, compie dentro di sé. E questo è naturalmente l'insegnamento più grande che si possa ritrovare. Lo si ritrova poi dappertutto nella cultura classica, anche in Orazio, per esempio, no? Orazio che scrive nelle epistole: coloro che corrono attraverso i mari cambiano il cielo sopra di loro, ma non il loro stato d'animo, no? E questo non è in contraddizione col valore del viaggio che abbiamo messo in evidenza fin qui. Anzi, non è un caso che il verso di Orazio, coloro che corrono attraverso i mari cambiano il cielo sopra di loro, ma non il loro stato d'animo, era il motto con cui Paul Ensner apriva il suo libro sotto il titolo. Sotto il titolo c'era scritto proprio questo, come se la formazione del giovane slesiano Christoph von Rediger si dovesse aprire con una sorta di occhiolino, no? Un cenno d'intesa che il suo maestro gli faceva, annunciandogli il contrario del progetto di viaggio, no? Gli diceva: guarda, caro allievo, o tu ti rendi conto che comunque c'è il viaggio da compiere dentro di te, che è un viaggio nel profondo che solo tu puoi fare, o il viaggio che stiamo facendo fuori di te non serve a nulla.
Non serve a nulla.
Ecco, proprio perché c'è un percorso, no? Un percorso che si fa fuori, attraverso le strade, i mari, le scoperte, ma un percorso che va attenuato nell'entusiasmo. Siamo entusiasti di poter ripartire adesso, dopo
esattamente,
la pandemia.
Infatti, ecco, è il collegamento con oggi. Siamo tutti entusiasti, pronti, via, dove andiamo,
esatto,
cosa facciamo. E però questi insegnamenti del passato, queste parole, forse la speranza è che ci permettano di vivere anche il viaggio in una dimensione diversa.
Sì, siamo al cancelletto di partenza, pronti a prendere l'aereo appena finisce i suoi collaudi, perché è stato a terra un anno, povero velivolo.
Certo.
Quindi siamo qua pronti a salire. ma è vero che l'entusiasmo deve essere mitigato da questa percezione che il viaggio è indispensabile per noi, ma anzi ci aiuta a fare l'altro viaggio dentro di noi.
Certo.
Con questa consapevolezza, ecco.
Bene, e con queste parole io ringrazio veramente tanto la professoressa Anna Bettoni per essere stata nostro ospite qui su Radio RVD. E, insomma, io ricordo che questa chiacchierata è disponibile in podcast, quindi mentre viaggiate la potete ascoltare, così ci si prepara anche al viaggio che si sta affrontando. Veramente grazie mille per il tempo che ci ha dedicato.
Sono io che ringrazio voi, sono molto onorata di questa conversazione, grazie.
Grazie mille e buona giornata.
Arrivederci, dottor Barucci.
Arrivederci.
Arrivederci.